passa il tempo, quando si aspira. Buongiorno dalla portiera. Aspettate che sarei io poi, Cinzia Poli, temporaneamente accomodata qui nella audace fascia oraria di Poveri Ma Belli, quei due bei giovanotti di Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, di cui stavo giusto eliminando le tracce del passaggio. E briciole, molte briciole, ecco. Passiamo a un'attività più silenziosa, meno aspirapolvere, più meno, perché sistemo qui i libri sulla scrivania di Ira Rubini. Guarda qui, un po' di titoli sconosciuti, almeno di libri che non ho mai letto. Vediamo, frugo un po', scusa Ira, mentre non visto che al momento non c'è qui. Leggo Contro la barbarie di Giorgio Strehler, accidenti, super, un saggio. Un bel po' di libri di José Saramago, starà facendo una retrospettiva. Un bel po' di libri della nota casa editrice siciliana, vabbè sì, La Sellerio. Un libro sull'opera rock. Altri libri che mi sembra di conoscere, anzi potrei anche averli letti. Dopo do un'occhiata anche sulla scrivania di Tiziana Ricci, che secondo me può riservarmi delle sorprese. Ma perché alcuni libri uno se li ricorda e altri no? Cioè, non tutti lasciano un ricordo indelebile, come le prime scoperte, quelle che fai da giovane, no? Non so, e la prima volta che leggi la letteratura sudamericana, Gabriel García Márquez o la Allende, oppure il cyberpunk, Proust, ma non so, anche la scrittura comica di Woody Allen, quella lì lascia il segno, ma anche i primi libri di Michele Serra, ad esempio. Per fortuna io, che sono abbastanza astuta, per quanto smemorata, annoto sul cellulare i libri che leggo. Scrivo il titolo, l'autore, il mese in cui lo leggo. Solo che poi ogni tanto rileggo le liste e ci resto malissimo perché non mi ricordo assolutamente di che cosa parla quel libro che avevo letto. Non lo so, nel settembre del 2020. Tra l'altro 2020 anno record di letture, ahimè. Vabbè, tra l'altro una selezione davvero eclettica. Magari inizio, non so, a seguire un filone, poi però leggo una recensione che mi attira, cambio genere, poi però magari un'amica o un amico mi consigliano assolutamente un libro e allora passo a quello. Ecco, oggi vorrei parlare di questo con voi che siete all'ascolto qui della portineria di Radio Popolare. Che si fa quando ti consigliano un titolo? Cioè, tu parti con le migliori intenzioni e poi ci resti male. Cioè, non tanto per il libro, quanto per il consiglio. Quando ti domandi, ma perché mi avranno consigliato un manuale per essere puntuale? A me, che sono praticamente una cittadina svizzera emerita, un cucù. Voi ve lo ricordate il peggior libro che vi abbiano mai consigliato? L'errore clamoroso, o come si dice adesso, l'epic fail? Cioè, non soltanto, ecco, il libro che avete iniziato per sbaglio, poi avete lasciato lì perché magari ve l'avevano regalato, e vabbè, ci sta. Ma anche quella volta che vi hanno consigliato il libro, voi l'avete comperato, quindi ci avete anche speso quei 15-20 euro, e poi avete dovuto lasciarlo a metà chiedendovi, ma perché? Perché me l'avranno consigliato? Ecco, io un paio di idee riguardo ai miei grossi errori ce le ho. Ecco, finisco questa scrivania e poi approfondiamo.
I'm not afraid to die.
È mercoledì, è il 4 gennaio e voi siete collegati con la portiera di Radio Popolare. Sì, il primo esperimento di portineria in diretta che sia mai stato tentato da una radio, e qui a Radio Popolare me l'hanno affidata e io me la sono presa, mi sono insediata nella guardiola. E ogni giorno così mi vengono in mente dei temi su cui mi piacerebbe sentire la vostra opinione, sentire il vostro apporto, anche perché stare qui da soli in portineria non è molto divertente. E il tema che ho lanciato oggi e che vorrei sentire anche da voi trattato, al numero che vi do della mia portineria, che è 0233 001 001, ma vi do anche il numero a cui scrivermi, 331-6214013, e anche la solita classica bellissima diretta chiocciola popolarenetwork.it. Il tema è libri sbagliati, di fatto, cioè consigli di libri sbagliati, che non vi sono piaciuti, ma anche libri che invece voi di vostra spontanea volontà avete acquistato, prendendo poi delle solenni fregature. Va detto che io appartengo un po' alla scuola degli indefessi, in questo caso un po' più fessi che inde, visto che il tempo per leggere è poco e non vale la pena perderlo con la cattiva letteratura. Però in genere, una volta iniziato un libro, anche se non mi piace, spero sempre, non so, in una svolta fenomenale a metà. Allora stringo i denti, conto sul colpo di scena finale e intanto mi domando: ma perché mi hanno consigliato questo libro? Hanno così poca stima della mia capacità critica? E questo pensiero mi arrovella. Ad esempio, questo è successo qualche anno fa, era il 2015, come vedete non è una cosa che è passata così inosservata, me lo ricordo precisamente. Era un tomone di 838 pagine, anche questo mi ricordo, che mi ha prosciugato l'anima con una storia post-apocalittica senza capo né coda. Cioè, tra l'altro ha vinto anche un premio Selezione Campiello, inspiegabile, ecco. Però l'ho finito. Invece non sono riuscita a finire, un paio d'anni fa, un romanzo francese pseudo steampunk consigliatomi da un'amica, e proprio non capivo il perché di quel consiglio. Comunque ho lasciato lì il volumetto e ancora adesso, cioè, mi punge come una spina che non sono riuscita ad estrarre. I titoli non ve li do, cioè sì, ve li do, ma solo su richiesta, così un po' in privato, perché insomma non mi va di spargere cattiveria. Ma a proposito di titoli, vi dispiace se intanto do un'occhiata ai giornali di questi giorni, magari non esattamente di oggi, ma come sapete ancora freschi. Prima di riciclare la carta, mi piace riciclare anche le notizie. Ad esempio, sulla prima pagina del Messaggero di ieri, il titolone è: si vive di meno, pensioni su del 3%. E devo dire che ho dei sentimenti contrastanti riguardo questa notizia, perché non so se gioire o meno, forse meno. Cioè, d'altronde, cioè, per uno che non ha una grande prospettiva di pensione, il 3% di zero rimane sempre zero, quindi questo aumento non è che proprio mi dia grande gioia. PD, lite sull'ipotesi di slittamento delle primarie al 26 febbraio. Il no di Bonaccini, tempi già troppo lunghi. Infatti Bonaccini ha ragione, non possiamo aspettare oltre, vogliamo sapere su cosa si divideranno le nuove correnti. Oh, abbiamo urgenza di questa informazione. Dal Gazzettino, questo arrivi sul giornale, il Gazzettino del Nord-Est. Rissa dal parrucchiere, la tinta sbagliata per Capodanno fa scattare le botte, la cliente finisce in ospedale. Però, cioè, va bene che a Capodanno bisogna portare qualcosa di rosso, però sangue, dai, un po' eccessivo mi sembra. Gas, oh mamma mia, una notizia sugli aumenti, queste qua mi mettono sempre un po' di tensione. Gas, a dicembre la bolletta aumenta del 23,3%. Nel 2022 la famiglia tipo ha speso 1.866 euro. Cioè, vuoi vedere che conviene mangiare il sushi? Cioè, andare di pesce crudo. Oppure, non so, la sua versione hawaiana, il poké, che è fatto praticamente a un'insalata di riso che nessuno ha mescolato. Vabbè, insomma. Torniamo al nostro tema, il tema dei libri sbagliati, consigli sbagliati, acquisti sbagliati. C'è un messaggio, il libro Le regole, praticamente come farsi sposare fingendo di essere una stronza, dice. Chi me l'ha consigliato ora è in depressione patologica, meno male che l'ho usato per le gambe del tavolo. Quindi mi sembra di intuire che queste, diciamo, questi suggerimenti per farsi sposare non fossero tra i più graditi. Oppure cosa c'è qua? In Germania da anni, cioè lui vive in Germania da anni o lei vive in Germania da anni, dice un'allegria che non ti dico, ma insomma dipende, insomma la Germania può anche essere divertente, metti l'Oktoberfest lì, un posto di, vabbè, più o meno, dice: zio e zia mi regalarono Roth. Vabbè, Roth però è un grande autore, cioè non può essere questo proprio epic fail, magari ti ha regalato un Roth minore che ti ha fatto riflettere, ti ha portato un'ulteriore così piega depressiva. Allora, Fabrizio mi scrive: comprati e letti da tardo adolescente i decantatissimi Piccolo Principe e il gabbiano Jonathan Livingston. Arridateci tutti i tre uomini in barca. Eh sì, allora diciamo che Il Piccolo Principe è un libro particolare. Se volete adesso io ve lo riassumo, perché è una cosa che mi ha sempre colpito. Allora, Il Piccolo Principe. Allora, Antoine de Saint-Exupéry. Un principe di un asteroide ama una rosa, addomestica una volpe e vuole una pecora. Cosa avrà voluto dirci l'autore? In effetti è un libro che solleva degli interrogativi. E anche il gabbiano Jonathan, io l'ho letto credo alle medie, e in effetti tu che reclami Tre uomini in barca, che ricordo è di Jérôme, Klapka Jérôme, ed è un capolavoro di letteratura comica, umoristica, di grande ironia, sì, molto meglio. Cioè alle medie, se fai leggere un libro di questo genere, susciti già un po' la scintilla dell'ironia. Nelly mi scrive: io ho iniziato da bambina Moby Dick, che mi era stato regalato non so quante volte, e l'ho sempre abbandonato, non ho mai più avuto il coraggio di riprenderlo. Un amico lo ha letto recentemente e ha ritrovato le mie stesse difficoltà, lentissimo, noioso. Ma come si fa a regalare Moby Dick ai bambini? In effetti anch'io ad esempio Moby Dick l'ho letto in età adulta, cioè l'avrò letto qualche anno fa, perché anch'io da piccola l'avevo trovato uno scoglio per restare in ambiente marinaro. Ma perché è un libro un po' enciclopedico, cioè Melville scrive in fa una sorta di, non so, ad esempio ci sono dei lunghissimi elenchi di tipologie di balene, oppure tutti i prodotti che si possono trarre da una balena, dall'olio alle stecche e tutto quanto, oppure in alcuni tratti scrive in rima, in altri tenta, cioè è qualcosa di più teatrale. È un libro molto molto complesso, secondo me anche molto bello, però molto complesso. In effetti non è un libro sulle balene da regalare ai bambini. Invece Lorenzo dice: un pessimo acquisto fu il libro di diritto in quinta superiore. E vabbè, quindi i libri che bisogna studiare sono tutta un'altra cosa. Il libro preferito di uno è da lasciare a metà per un altro. La nostra cognata ha lasciato a metà il fantasiosissimo Flora del buon Alessandro Robecchi, che gli abbiamo regalato. Non si può mai avere la certezza di non deludere. Ecco, questo è il fatto. Il fatto è che quando si fanno dei regali ci vuole una sorta di altruismo, nel senso c'è l'altruismo dei regali brutti, lo chiamo io, cioè regali magari che tu sai che a te non piacciono ma a quella persona piaceranno. Quindi se tu regali delle cose che piacciono a te ma che sai già che a quella persona non piaceranno, non stai facendo un vero regalo, perché ci vuole dell'altruismo dei regali brutti. Allora, poi ad esempio, ciao portiera, ciao anche a te che non ti firmi, i libri di Hosseini, Mille splendidi soli e Ladro di aquiloni, mi sono stati regalati in più copie. Ecco, c'è anche questo problema quando c'è una grande, è il periodo in cui va molto di moda, sui libri se ne parla, sui siti se ne parla molto, nelle trasmissioni letterarie se ne parla, e quindi è un libro di moda e viene regalato in più copie, metti a Natale o nel compleanno. Storie astutamente strappalacrime che non ritengo buone nemmeno per accendere la stufa. Che recensione veramente molto dura. Simile destino per Coelho. Allora, sì, anche qui la critica si divide, si divide. Adesso andiamo avanti. Allora, lì, vi ricordo il numero a cui chiamarmi, che è 0233-001-001. Continuiamo a parlare di libri regalati, cioè che ci sono stati regalati o libri che ci sono stati consigliati e che abbiamo ritenuto veramente una sola. Consigli di lettura sbagliati, le fregature, le delusioni qui alla portiera di Radio Popolare. Oggi mercoledì 4 gennaio, siamo già al 4 gennaio. Mi scrive Diego: La casa del governo, un tomo da 1000 pagine sulla storia critica dell'Unione Sovietica, ricevuto come regalo di Natale anni fa. Ho provato 4 volte a leggerlo, ma non sono mai andato oltre a pagina 100. Diego, a questo punto viene da chiedersi come mai hai suscitato nella persona che ti ha regalato il libro l'impressione di uno che aveva voglia di leggere 1000 pagine sulla storia dell'Unione Sovietica. Vabbè, certo, io do un po' per scontato che a tutti piaccia leggere, e questo è un punto di vista, cioè, totalmente di parte. Cioè, a chi non è capitato di regalare libri a persone per le quali leggere è uno strazio, al di là delle vecchie barzellette su Totti, quelle che sappiamo tutti. Classica, cioè quando gli regalano il libro dice grazie ma ne ho già uno, oppure grazie ma non rimbalza. Insomma, bisognerebbe almeno andare oltre il titolo, leggere qualche pagina, oppure seguire i consigli di qualcuno di cui ci fidiamo veramente. Io per fortuna una persona ce l'ho, e infatti ho pensato di chiamarla, e lui è Matteo Bibianchi. Lui è uno scrittore lui stesso, ma è anche un autore televisivo, è un direttore editoriale della Accento e è anche un podcaster, fa un podcast di recensioni, di interviste con gli autori, che si chiama Copertina, che ha un po' preso l'eredità di Tina, che era la rivistina sempre di recensioni. Pronto, Matteo?
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta alla, benvenuto alla portiera di Radio Popolare. Oggi il tema con cui stavo cercando di discutere con gli ascoltatori, appunto per non restare qua da sola nella mia guardiola in portineria, erano i consigli sbagliati, cioè quelle volte che ci hanno o consigliato dei libri da comprare oppure ce li hanno regalati direttamente e tutti quanti ci siamo chiesti: ma perché mi avrà regalato quel libro? Sarà successo anche te, immagino.
Sì, certo. Intanto voglio dire all'ascoltatore di prima che quando si comincia un libro e non si riesce a entrarci, gli si può dare magari una seconda possibilità, ma quattro no, cioè nel senso, se proprio non ti piace mollalo. Io sono proprio della scuola che nessuno ti obbliga a leggere un libro, e se quello non ti piace, io ho mollato degli splendidi libri Premi Strega, voglio dire, senza nessuna
senza remore
remora, nel senso che voglio dire, magari sono bellissimi per altri, ma se a me fanno schifo, io riconosco che a me fanno schifo e punto. Quindi su quello io invito proprio il lettore a sentirsi molto libero.
Come si suol dire, la vita è troppo breve per la cattiva,
esatto,
letteratura. Ecco.
Per dei libri molto brutti, e soprattutto sono 1000 pagine. E no, in effetti ogni tanto succede anche a me, devo dire che io sono un lettore molto forte, leggo moltissimo, quindi mi rendo anche conto che è difficile darmi dei consigli, però ogni tanto mi è successo, per esempio, che mi abbiano consigliato molto caldamente dicendo: vedrai, ti piacerà tantissimo, eccetera, eccetera. Questo caso mondiale che è Joël Dicker, autore svizzero da milioni di copie, che ha fatto un boom pazzesco da noi con questo, il caso di Eric Hebert, la verità sul caso Eric Hebert, che io ho trovato allucinante.
Oh, che bello sentirlo dire da una persona che se ne intende. Ma veramente, vedevo che tutti lo leggevano con grande passione, grande. Ma veramente, ma maledetto, cioè dannato svizzero, ci sta fregando tutti. Ne ha scritti poi una sequenza incredibile di libri.
Anche perché io, voglio dire, da ragazzino leggevo i gialli per ragazzi Mondadori, che erano gialli pensati per dei lettori, diciamo, dodicenni, quattordicenni, e mi sembra che il livello sia assolutamente quello, nel senso che comunque sono dei libri, quelli di Joël Dicker, per quanto mi riguarda, in cui la bella è la più bella della città, il cattivo è più cattivo del mondo, cioè mi sembra che siano dei personaggi bidimensionali.
Un po' tagliati giù con col faccetto.
Tagliati giù con l'accetta, con delle storie non credibili da pagina 1, quindi dico, ma ne parlo appunto con molta disinvoltura, visto che vende milioni di copie, non ha bisogno anche della mia approvazione, posso dire proprio bellamente che per me non ne venderebbe neanche una, ecco. Poi dopo, in realtà, il pubblico mi smentisce, però è il bello della letteratura, no? Cioè, ci piacciono delle cose perché piacciono a noi, non è detto che debbano piacere ad altri.
Ecco, poi se nel regalo si possono fare degli errori, però ad esempio tu che devi fare spesso anche delle antologie oppure scegliere dei libri di cui fare recensioni da consigliare a persone che magari hanno dei gusti diversi dai tuoi, a te, cioè tu sei costretto in qualche modo a consigliare anche dei libri che non ti piacciono?
No, allora, diciamo, sono due cose diverse, nel senso che mi è capitato appunto per lavoro di curare dei libri, delle antologie, delle raccolte, e lì scatta, come dire, un atteggiamento molto diverso, nel senso che lì non è più ciò che piace a me, ma lì è riconoscere quando c'è un autore valido che sta dicendo delle cose che magari non rientrano per niente nei miei gusti o nei miei interessi, ma capisco il talento dell'autore, capisco che ha senso inserito in quel progetto. Quindi diciamo che il professionista in questi casi un po' si astrae dai gusti del lettore, che è lui stesso, e cerca di guardare invece altri parametri, no? Che sono,
certo,
appunto lo stile, la credibilità di quello che è scritto, magari l'originalità della storia, tutta una serie di cose che, voglio dire, se mi dessero da fare per esempio un'antologia sul calcio, io sarei in grado di farlo, pure che del calcio non capisco niente, non mi interessa niente, per dire, però io valuterei la qualità della scrittura, non,
certo,
l'aspetto calcistico della faccenda, capito? Per intenderci. Mentre quando si tratta di fare recensioni e segnalazioni, io per scelta personale parlo solo dei libri che mi piacciono, nel senso,
ecco,
che so che quando un libro mi piace, mi appassiona, quindi io stesso divento più, come dire, no, più caldo nella recensione, perché parte da dentro, parte da un entusiasmo personale, e quindi riesco a raccontarli meglio, ecco, questi libri, perché mi hanno convinto per primo, e quindi voglio io a mia volta convincere chi mi ascolta.
Ecco, e se dovessi in questo momento considerare tutti gli ascoltatori di Radio Popolare come tuoi amici a cui consigliare qualche libro, qualche buon libro per iniziare questo 2023, so che te l'avranno chiesti 1000, ma dai, cioè 2 o 3 titoli ce li avrai anche per noi.
Assolutamente sì. Intanto il primo che ti consiglio è, perché appunto da solamente 2 mesi e mezzo esiste questa nuova casa editrice che si chiama Accento, che è stata fondata da Alessandro Cattelan e di cui io sono il direttore editoriale, io consiglio questo libro che abbiamo pubblicato a dicembre, che secondo me è veramente un'operazione interessante, nel senso che è un libro nel quale abbiamo raccolto 12 autori al di sotto di 25 anni, quindi sono autori giovanissimi che ovviamente raccontano attraverso la narrativa la realtà contemporanea con uno sguardo che è molto nuovo, molto diretto, molto fresco rispetto a quelli che magari sono gli autori più paludati a cui siamo abituati. E io sono sicuro che questo libro si chiama Quasi di nascosto, perché è stato molto difficile trovare questi autori.
Certo.
Abbiamo chiamato Quasi di nascosto perché veramente sembrava che stessero rinchiusi nelle loro camerette e fossero difficili da trovare. Noi abbiamo letto quasi 420 racconti per scegliere questi 12. È stato un lavorone, ma siamo convinti che tra questi 12 autori ci saranno alcuni che saranno probabilmente degli autori da tenere d'occhio e che si sveleranno nei prossimi anni. Quindi se uno è interessato a un po', come dire, avere un occhio sulla realtà contemporanea, ma anche se ci sono degli ascoltatori appunto giovani, 20, 25 anni, o vuoi fare un regalo a un ventenne, questo potrebbe essere un libro interessante proprio perché racconta la loro realtà.
Sì, quindi non sono libri di fantasy o insomma di
fantasy. No, assolutamente,
sono
guarda.
Libri di riflessioni sulla loro vita, essere oggi 25
guarda,
anni.
Sì, non necessariamente sulla loro vita, ma sicuramente allora ci sono alcuni racconti che sono prevedibilmente, no, su storie sentimentali, sulle loro prime esperienze, eccetera, eccetera. Ma c'è anche una ragazza che ha scritto un testo che sembra al di fuori del tempo sulla storia di un prete che salva un bambino, che potrebbe essere ambientato nei primi del Novecento, così come c'è invece un ragazzo di Milano, tra l'altro, che racconta un'esperienza personale quando un giorno in un parco ha incontrato una profuga ucraina e quello che gli ha raccontato questa ragazza. Nel suo caso specifico noi avevamo scelto un altro racconto, ma lui ci ha proprio scritto dicendo: a me è successo questa cosa e io voglio raccontare questa. E quindi abbiamo sostituito in corsa il racconto perché era molto bello questo racconto sulla ragazza ucraina. Quindi è un po' un insieme tra narrativa pura di fantasia e esperienze reali che loro hanno voluto raccontare.
E al di là di questa antologia, appunto Quasi di nascosto, che mi sembra molto, molto interessante, hai qualche, non so, un romanzo, una cosa di narrativa da consigliarci?
Assolutamente sì, quindi esco dal mio ruolo di direttore editoriale di Accento e passo al lettore Matteo Bibianchi. Vi consiglio quello che è stato il mio libro preferito del 2022, che non è un libro facilissimo, è un libro che tra l'altro è uscito adesso in Italia, ma in America è uscito 12 anni fa. La scrittrice si chiama Lidia Juknavic, il libro è La cronologia dell'acqua, titolo secondo me è già meraviglioso, sì. E lo pubblica in Italia Nottetempo.
La cronologia dell'acqua, segnato, perché non l'ho letto.
E guarda, è un testo per certi versi molto aspro, nel senso che è la storia autobiografico di questa donna che è stata abusata dal padre e quindi con una madre indifferente che ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza molto difficili e si è salvata grazie al fatto che era una nuotatrice, quindi questo richiamo all'acqua è perché lei andava a nuotare, è diventata una campionessa di nuoto a livello, voglio dire, così amatoriale, no, di scuola, però le ore in piscina erano quella che la tenevano lontana da casa e che in qualche modo la salvavano. E poi lei crescendo è diventata una scrittrice e in questo libro lei racconta tutta la sua esperienza, diciamo, dall'adolescenza fino alla maturità, andando anche a raccontare cose di sé veramente tremende, nel senso che è una che ha avuto da giovane ha combinato un sacco di disastri, è entrato in una spirale un po' autodistruttiva come spesso succede chi ha vissuto un'infanzia così difficile, certo. Quindi è un testo che non si risparmia niente proprio, ogni tanto legge le pagine e dice oddio perché me l'hai raccontato, però è scritto con una lucidità e una poesia pazzeschi. Io vi dico questa cosa, lo scrittore Chuck Palahniuk, sì, quello di Fight Club, certo, ha dichiarato che l'ha riletto 12 volte, ecco, se non vi fidate di me, fidatevi di Chuck Palahniuk che l'ha riletto 12 volte, perché è davvero un libro clamoroso.
Io mi fido di te, mi fido anche di Chuck Palahniuk, che è un autore che mi piace tantissimo, tanto che l'unica volta che sono stata a Portland ho seguito come guida il suo libro di cui raccontava della sua città, sono andata anche a vedere il museo degli aspirapolveri che lui consigliava, quindi se non mi fido di Palahniuk io. Va bene, grazie mille a Matteo Bibianchi, ci fidiamo di te, dei tuoi consigli, di Quasi di nascosto, appunto l'antologia di ragazzi under 25 e La cronologia dell'acqua, questo libro così duro ma comunque sembra davvero molto molto interessante. Grazie Matteo!
Ciao e buon anno!
Ciao, buon anno, ciao ciao! Vedo che ci sono altre parole parole buone nei confronti del libro di Joel Dicker, che Giacomo dice l'ho segato a pagina 8 perché scritto male, ma ci sono delle telefonate, c'è qualcuno che mi chiama qui in portineria allo 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, mi chiamo Francesco, volevo dire una cosa, che quando parliamo di regali, in particolare di libri, sì, io credo che bisogna aggiungere una piccola cosa, cioè la dedica, perché comunque vuol dire che hai pensato quello che stai facendo, no? Io decido di dedicare un libro a un amico, insomma a una persona, e aggiungendo la dedica dico anche perché.
Certo, quindi, però poi
c'è questo pensiero.
Sì, c'è un pensiero, ecco, quello può essere apprezzato in ogni caso, indipendentemente poi dalla qualità del libro. Però va detta questa cosa, Francesco, la dedica impedisce di riciclare il libro. Cioè tu metti che alla persona cui viene regalato non lo può riciclare. Vabbè, comunque, ho capito il senso del tuo intervento. Grazie Francesco, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
C'è anche qualcun altro che ci chiama. Pronto? Pronto, chi parla? Chi sei?
Pronto?
Sì, ciao. Chi
Pronto?
Sei?
Pronto, sono io.
Sì, sei tu.
Ciao, sono Mario.
Mario. Mario, stiamo parlando di consigli sbagliati, di libri, acquisti sbagliati.
Sì, ma è il presupposto che è sbagliato.
Quale presupposto?
Che ci si debba far consigliare i libri da leggere.
No, ma magari uno vuole farseli consigliare, no? Magari ci sono quei momenti in cui non hai perso un po' il tuo filone, ci sono delle volte in cui si riesce a trovare un buon filone da seguire, e momenti in cui invece dici adesso cosa leggo, non mi viene in mente niente, e allora magari si chiede ad amici cose, no.
Errore gravissimo.
Cosa bisogna fare, Mario?
Da non fare, una cosa proprio da portiera, se non sapessi che è una bravissima cinta poi. Ma non è difficile farci un'idea di un libro, entrare in una biblioteca, in una libreria, in un luogo dove ci sono dei libri. Mm-hmm. Leggi la prima pagina, proprio già la prima pagina dice tantissimo, già salti, magari ne leggi una metà, ne leggi e già ti fai un'idea, cioè ci si deve fidare su queste cose così importanti, ci si deve fidare di se stessi,
solo di se stessi,
non esitare. Anch'io per lunghi anni ho assunto come principio, no, adesso l'ho cominciato, lo finisco, invece no. Non bisogna evitare, abbandonare subito un libro se non ti dà niente, okay, se non ti dice niente, che sia, e poi, per esempio a me erano piaciute, già qualcuno prima aveva citato Paolo Coelho in un messaggio, cioè, sì, a me i primi di Paolo Coelho, L'alchimista, Sulla sponda del fiume, mi erano piaciuti, dopodiché secondo me si è bevuto il cervello, io non lo leggo
più. Non l'hai più seguito.
Così come per riprendere un'altra cosa che diceva l'ospite precedente.
Matteo Bibianchi.
Ecco sì, ma Ken Follett, Wilbur Smith, quelli lì, cioè,
più acclamati, sì, diciamo.
Sì, anche a me piacevano quando avevo 15-16 anni, dopodiché il livello è talmente basso, secondo me, che cioè non, a un certo punto non ho più esitato a metterli da parte. Poi, ma ripeto, guarda, è proprio una cosa che ha a che fare veramente con l'autonomia personale, l'autonomia di giudizio, di pensiero, cioè non è difficile farsi un'idea di me. Ogni persona è diversa dall'altra, può essere pure tua amica, ma ha dei gusti diversi e quindi proprio è assolutamente da evitare, ma non ci si fanno consigliare, non ci
mai,
si fanno
mai
consigliare.
Più, non lo faremo mai più Mario, mai. Mario, sono un altro per fare,
esatto,
un piacere. Va,
ti controllo,
va bene. Ciao Mario, grazie, ciao. Ma c'è un'altra telefonata. Ah, è un argomento questo dei libri fregatura che colpisce. Pronto, chi sei?
Ciao, mi chiamo Erna. Senti,
chiami Elena?
Io volevo dire
Elena?
Erna mi chiamo.
Ah, Erna, okay.
Ma il signore che ha telefonato prima,
quale
che
signore?
Razza di un'arroganza c'è?
Ma quello dai Erna, ma sì,
perché?
Dai, ma ognuno ha il suo punto di vista.
Questo è un atteggiamento da portinaia.
Ma sì,
ma veramente,
un filoclassista,
vuol dire non aver
forse
capito niente della lettura. Io mi faccio consigliare dai miei amici librai.
Brava, anche
esempio.
Questo è un buon, ad avere dei librai fidati, ci si può, sai perché ci sono quelle librerie in cui quando tu entri già apprezzi la selezione dei libri che hanno, no? Insomma, già ti fai un giro degli scaffali e dici, ah, questi quasi me li leggerei tutti, e quindi capisci che quello è un libraio di cui ti puoi fidare, no Erna?
Ma sì, ma anche per fare regali, nel caso io desideri farli, vado dai miei amici librai, le scrivo più o meno la persona alla quale vorrei regalare un libro e di solito i consigli sono buoni consigli.
Cioè ti fai un profilo
atteggiamento
della
così
persona.
No, non lo capisco. Mi auguro che chi regala libri e chi legge non abbia un atteggiamento come il signore di prima. Grazie.
Grazie ciao a te, grazie Erna. Ciao, buon anno, perché mi hanno detto che fino al 6 gennaio si può ancora augurare buon anno. Leggo ancora qualche messaggio di consiglio o di, insomma, dissuasione alla lettura di alcuni libri. Ad esempio, Alberto dice buon il consiglio di andare in libreria a cercare un libro. Beh sì, insomma, anch'io non riesco ad abbandonare un libro iniziato, ma per uno trovato nel Book Crossing, In tutto c'è stato bellezza di Manuel Vilas, ce l'ho fatta e l'ha lasciato. Ok, vabbè, insomma, questo era stato un libro del Book Crossing, anche lì insomma non c'è stato proprio un rapporto di conoscenza e lì ci si affida un po' al destino quando si lascia un libro libero su una panchina, però in genere si lasciano libri che sono piaciuti, almeno questo dovrebbe essere un po' il senso dell'operazione Book Crossing, non lasci lì un libro di cui ti vuoi liberare, perché altrimenti quello si chiama discarica, cioè si macero, si lasciare al macero, lasci il libro sulla panchina sperando che piova, prima che arrivi qualcuno. Adesso continuiamo con i titoli, non dei libri, però quelli del GR, a cui do la linea. La portiera di Radio Popolare, siamo tornati qui nella mia guardiola alle 13:36:30. Oggi abbiamo parlato, stiamo parlando degli errori che facciamo quando a volte ci fidiamo di alcune persone che ci consigliano dei libri e li compriamo e poi scopriamo a metà, ma anche prima a volte, che il consiglio non ha azzeccato esattamente i nostri gusti e anzi un po' ci offendiamo, cioè, ma quella persona pensava veramente che potesse interessarmi questo libro? Altre volte invece il libro ci viene direttamente regalato, non solo consigliato, e allora in quel caso ci scoccia un po' anche aver speso dei soldi per un libro che non ci piace. Ci stanno arrivando moltissimi messaggi, perché questo è un tema che probabilmente tocca molte persone, almeno gli appassionati di lettura, e ce ne sono molti, vedo all'ascolto, non soltanto qui in portineria. Mi scrivono: l'idea che fosse obbligatorio finire di leggere un libro ogni volta iniziato mi ha fatto da freno da piccola. Il primo libro doveva essere per forza Pinocchio, Pinocchio a quel tempo con un linguaggio ostico per me, e in effetti Pinocchio, al di là delle sue insomma, divulgazioni, delle sue versioni cartone animato, insomma è un libro di una certa epoca, per cui con una scrittura un po' datata forse. Poi mi sono letta Piccole donne e sono diventata una divoratrice di libri. Per la cronaca poi ho letto Pinocchio quando al primo anno di lettere il professore ce ne ha parlato e l'ho apprezzato. Ecco, insomma, poi c'è un tempo un po' per tutto. Robby invece non è riuscito a leggere La Recherche di Proust. Ma come, Robby? E poi scrive, ma forse la ciofeca, non è il caso, no, cioè non è proprio esattamente la ciofeca, è un po' la disposizione d'animo, dai. La Recherche è un libro, secondo me bellissimo, però è una serie di libri bellissimi, cioè se leggi dalla parte di Swann è come leggere, è attuale anche se è ottocentesco. Allora, buongiorno signora portiera, ecco, è un'altra persona che usa il termine sola per riferirsi al libro di Joël Dicker, cioè Joël Dicker perché è di Ginevra, dice banale, scontato, inutilmente prolisso. Ecco, ne parlava male prima anche il nostro ospite Matteo Bibianchi. Io l'ho trovato, secondo me, un po' scorretto, ecco, perché ci dava degli indizi sbagliati. Poi diceva, pensavate che fosse successa questa cosa, e tu dicevi, beh sì, me l'hai detto tu, perché avrei dovuto pensare altro. Ecco, sì, i gialli che ti danno degli indizi sbagliati, poi ti dicono, t'ho fregato, un po' mi fanno girare le scatole. Alessandra si lamenta di cambiare L'acqua e i fiori di Valérie Perrin. Ecco, anche questo libro mi trova d'accordo. Alessandra dice, mi è stato consigliato con insistenza da un'amica ed è stato un best seller. E dice, sono una persona che legge molto, mai letto di peggio, scritto male, con una storia ambientata in un cimitero con personaggi deboli, terribile. Alessandra, l'ho letto anch'io e anche secondo me è un libro sopravvalutato, perché se all'inizio può sembrare interessante la storia della donna che vive al cimitero, poi ti rendi conto che secondo me è un po' una... Sì, è un po' debole, in effetti. Mi scrivono, sono un oculista in pensione, in due occasioni mi è stato regalato Cecità di Saramago. Naturalmente non l'ho letto. E diciamo che c'era stata un po' un'interpretazione così filologica della tua professione e delle cose che potevano interessarti in quanto oculista. E non sempre funziona così. Altri messaggi. Che dire dell'Ulisse di Joyce? Una pagina al giorno tutti i giorni, come una medicina che abbia effetti collaterali dannosi di autostima sulla quantità somministrata. Ciao Giangi. E anche qui Giangi, c'è un tempo per ogni cosa. Anch'io l'Ulisse di Joyce l'ho ricominciato più volte, poi alla fine, forse verso la fine del liceo, sono riuscita a leggerlo tutto e ho detto, ma perché? Perché fino a questo momento non c'ero riuscita a leggere questa cosa meravigliosa e così cerebralmente complicata? E, però insomma, una pagina al giorno somministrata, come dici tu, come medicina, forse può servire. Mentre siamo qui e vi vedo, aspetta, c'è qualcuno che mi sta chiamando, allora sentiamo subito chi è. Pronto? Chi parla?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Claudio, ho già chiamato alcune volte, niente.
Hai chiamato anche me, Claudio, più volte?
No, ho chiamato il giorno del karaoke.
Hai cantato?
No, comunque no, torniamo sul discorso libri,
sai,
anche
che
se non è il mio forte.
Vai.
Preferisco di più cinema e musica, ma allora mi riallaccio solo brevemente al discorso di Ulisse. Allora, io l'ho letto, è un libro che era in casa da tantissimi anni, non era mio, ma penso di mia moglie, se non mi ricordo. Comunque, l'ho finito con grande difficoltà, perché aiutandomi con poi varie ricerche, internet, perché era un pallino che avevo già da giovane, per questo libro in edizione vecchia, non è delle ultime. Comunque devo dire che qualcosa l'ho portato al termine, senza interrompermi, perché di solito quando inizio un libro sono d'accordo con alcuni che allora tu ci provi, se non ti piace o vedi che è completamente... lo lasci perdere. E di solito io sono così.
Sì.
Diciamo che... Tornando al primo quesito, cioè ti sei fatto condizionare da degli amici, hai comprato l'idea. Allora, chi mi ha conosciuto in questa mia per ora vita, breve però vita,
chiamiamola così,
difficilmente mi regala libri. Mi hanno regalato ultimamente mio figlio, mi ha regalato dei libri e ci ha azzeccato sempre, forse perché mi conosce un po' di più di altre persone. Diciamo che non amo molto essere consigliato, perché sono piuttosto testardo.
Sei nello stesso filone di Mario, sei tra coloro che si autoconsigliano, che non si fidano degli altri.
Perché ascoltami.
Ascolto, sono qua apposta.
Quanti scrittori ci sono in giro adesso?
Tantissimi. Bravi, non tantissimi. Secondo me è meglio concentrarsi sui bravi.
Infatti, allora ti dico, io mi facevo leggere da piccolo Pinocchio dalla zia, tutti i sabati. Io ho letto Cuore, ma non è stata una grande... poi sono cresciuto con Calvino, Cesare Pavese, Pallolini... Poi sono arrivati gli stranieri. Adesso, senza dilungarmi molto, allora, io l'unica cosa che ho sbagliato nel regalare un libro sono stati due. Uno, ce l'ho qua davanti perché poi mi è ritornato indietro quasi di faccia, Henry Miller, Tropico del Cancro, a una donna, di cui ero, diciamo così.
Beh, essendo un libro dall'alto contenuto erotico, sì. In quel caso se uno lo accetta da parte tua, accetta insomma un po' il messaggio.
No, l'ha accettato perché non lo conosceva, poi quando l'ho letto è caduto tutto. Poi l'altro è uno di Milan Kundera,
ha
un'altra, quello degli amori.
Il valzer,
comunque anche lì è andata male.
Però Claudio, se tu usi libri per avvicinare le donne, anche
No, le ho regalati pensando che potessero far piacere a queste persone, non c'era un altro fine, anche perché ci conoscevamo già, non è che l'ho regalato così.
Al primo appuntamento, non sei tipo che regala libri al primo appuntamento. Scusami, Claudio, stiamo andando lunghissimi. Aspettiamo, mi chiamano in tantissimi. Ci sentiamo la prossima volta. Mi hai già dato i tuoi titoli? Sì, me li hai già dati.
Ti dico solo che ho finito adesso, in questa settimana, Veronica Raimo, niente di vero.
Beh, quel libro è bellissimo, secondo me. È divertentissimo. Era tra i finalisti del premio Strega, un libro che vale la pena di leggere. Grazie Claudio, ciao. Continuiamo più avanti.
Let it kill you. Where the head full of dreams at night.
Spero che il rissosissimo Liam Gallagher non si arrabbi con me se così lo sfumo, ma mi stanno arrivando un sacco di telefonate e siccome l'argomento dei libri sbagliati mi interessa molto, prenderei questa telefonata che mi sta arrivando. Pronto? Chi sei?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Io sono Roberto.
Roberto, molto bene.
Ti senti bene? Sto guidando, con viva voce.
Mi sento un po' gracchiante, Roberto. Sai che quando si chiama le radio si toglie il viva voce, si accosta, si spegne la radio, sono un po' di cose pratiche. Però vabbè.
Appena tra un po'. Allora,
vabbè, dimmi.
Faccio velocemente. Allora, un libro sbagliato, non sono un gran lettore. Ma un libro sbagliato, davvero che non sono riuscito ad andare avanti dopo 30-40 pagine, è Uno dei 100.000.
Sì? Non sei riuscito ad andare avanti?
Scusami?
Cioè, non sei riuscito a leggere Uno, Nessuno e 100.000, quindi Pirandello?
Sì, esatto. Mm-hmm. Non sono riuscito ad andare avanti perché ho cominciato a leggere questa persona che si alza la mattina. Aspetta che ho trovato uno spiazzo.
Bravo, Roberto, fermati.
Adesso ci sono.
Ok.
Allora, ho visto questa persona, ho letto di questa persona che si alza la mattina, si vede una maniera, arriva la moglie e lo vede in una maniera diversa, questo qua si fa, scusate il francesismo, mille menate su come le vedono tutte le persone, mi sembra un po' una persona che si sta un cane che si morde la coda. A un certo punto ha detto no, non ce la faccio.
E vabbè Roberto, però devi capire anche che c'è Pirandello, stava un po', era un po' nel solco della, stava arrivando alla psicanalisi, quindi l'analisi della personalità multipla, Uno, Nessuno, 100.000, chi siamo, dove andiamo, cioè non puoi dire che sono delle menate, dai, è un caposaldo della letteratura.
Ho letto per esempio sempre di Pirandello, il fumo Mattia Pascal,
sì,
anche come sembra, tutti i nodi alla fine, diciamo il sunto è tutti i nodi vengono a pettine.
Mi piacciono le tue recensioni in una sola riga, tutti i nodi, mandamene
altri. Ringrazio, intanto complimenti per la trasmissione, la prima volta la sento ma mi piace moltissimo.
Grazie Roberto, buona notte, puoi uscire dalla piazzola adesso, riparti,
va bene, libero. Grazie, ciao.
Libero, ciao Roberto, ciao. Ne approfitto di questo momentaneo assenza di telefonate per riportare la vostra attenzione all'appuntamento col mistero condominiale. Voi direte ancora, ma come anche oggi, così che volavamo un po' alti sulle ali della letteratura? Sì, anche oggi. Va bene, perché questo non è il momento dell'altruismo dei regali brutti, quello di cui parlavamo prima, quello in cui si pensa al destinatario. Questo è proprio il mio personale momento di sfogo, cioè la parte della diretta in cui mi tolgo questo grembiule da portiera e indosso i knickerbockers di Sherlock Holmes. Avete presente? I pantaloni alla zuava, quelli che non donano a nessuno. Ecco. Per cui adesso faccio le mie considerazioni ad alta voce, voi fatevene una ragione. Eravamo arrivati ad una svolta incresciosa dell'ondata di furti. Cioè dopo l'albero di Natale, il fregio in ceramica, il portaombrelli, il ladro si è fatto più ardito e ha rubato prima una dentiera, che poi è tornata in circostanze pirotecniche durante i festeggiamenti di Capodanno. E poi, veramente senza ritegno, una corona di fiori da una bara, la coccarda col nome del defunto, il 102enne signor Osvaldo, che il cielo l'abbia in gloria, e numero 2 Ceri e un lumino, che facevano parte, come dire così, dell'allestimento. Io vi ringrazio molto per le piste investigative che avete voluto suggerirmi all'indirizzo mail che ho aperto praticamente apposta, che è laportiera@radiopopolare.it. Ad esempio, Leonardo mi scrive che purtroppo è riuscito ad ascoltare solo gli ultimi 3-4 minuti male della storia, dice gli elementi sono un po' pochi. Hai ragione, dice, ma un'intuizione mi ha subito attraversato la mente. Un addetto dell'impresa funebre, il colpevole, notoriamente riciclano materiale per rivenderlo ad altri clienti, compresi i nastri con i nomi. Questa è un'ipotesi inquietante, Leonardo. Invece Carlo mi scrive, a trafugare la corona, senza dubbio, è stato uno che rivende l'alloro in comodi mazzetti al mercato del giovedì di Via Ampère a 20 euro l'uno. Andrò a vedere, Carlo, andrò a seguire anche questa pista. Ma partiamo dalle buone notizie. Allora, i due ceri, seppure consumati di una buona metà, sono stati ritrovati. Adesso non so se dire restituiti. Comunque erano lì, semisciolti, sulla cassettina della posta stamattina. Il lumino elettrico, invece, era seminascosto tra i rami dell'albero di Natale e si mimetizzava con le lucine intermittenti. Nessuna notizia della corona funebre. Ora, voi capite che questo genere di attività sembra più un rimescolamento, una ricollocazione spaziale, piuttosto che un furto vero e proprio. Io, che ho studiato da profiler guardando decine e decine di film e serie televisive sui serial killer, sto avendo delle difficoltà a tracciare un quadro psicologico del colpevole. Cioè, è uomo? È donna? Ma è giovane? Dubito, data l'età media dei miei condomini. Cioè, l'unico punto fermo è che vive nel palazzo, dannata serpe in seno. Io lo so che a questo punto voi direte: quante storie per una corona di fiori. A parte che manca anche il portaombrelli in rame del geometra Moretti, che, come i più attenti ricorderanno, è stato sostituito da una modesta coppa vinta ad una gara dilettantesca di pesca sportiva. Ma poi non vi ho ancora raccontato il coup de théâtre di ieri pomeriggio. Ecco i fatti. Allora, arrivo all'ingresso. Constato che il bassorilievo in ceramica finto Picasso, è quello che appunto i miei vicini chiamavano la pizza, è stato in effetti riattaccato con la calce al suo posto. Cioè, non proprio dritto, ma visto che anche il resto del condominio non è esattamente in bolla, in tutti i sensi, va bene così. Dopodiché chiamo l'ascensore, la cabina arriva al piano, entro trafelata con le borse della spesa, come di abitudine. Lo so, è una cosa un po' vanesia, ma per vedere in che condizioni sono, butto un occhio allo specchio che c'è all'interno. O meglio, che c'era. È sparito lo specchio. Svitato accuratamente dall'interno dell'ascensore, restavano solo i quattro buchi sul pannello di fondo e un senso generale di smarrimento. Io dico, avrà mai fine questa spoliazione? Arriveremo al punto, non so, che spariranno anche le maniglie dei portoni, la passatoia di moquette, il portavaso ingress porcellanato del tronchetto della felicità, e adesso non dico altro per non dare suggerimenti ai malintenzionati. Quale mente perversa può arrivare a tanto? Io non lo so, non ne vengo a capo, io conto su di voi, scrivetevi. Vi prego, vi terrò aggiornati, sapete, io leggo sempre i vostri suggerimenti che manderete a laportiera@radiopopolare.it e ho aperto l'account apposito per questi vostri preziosi suggerimenti, in modo che non vadano, insomma, un po' dispersi nel mare magno della corrispondenza di Radio Popolare. E poi magari, non lo so, magari avete anche qualche altra comunicazione, un ditelo alla portiera festività edition. Scrivetemi. Well, I've been lucky. Trigger hidden way back when. anche per oggi siamo in conclusione, sto per terminare il mio turno qui in portineria e quindi volevo lasciarvi anche oggi con quello che è un po' il digestivo della casa, quello che insomma uno chiede sempre a fine pasto e questo insomma è anche il momento giusto dopo il caffè, praticamente un po' l'idraulico liquido della portiera, qualcosa che vi permetterà di mandare giù qualsiasi cosa. Oggi stiamo parlando di libri e quindi anche il nostro digestivo della casa è su questo tema, ed è che a Milano esistono 24 biblioteche di condominio, spazi nati in modo spontaneo e frutto dell'attivismo civico. Si trovano sia nei condomini che in alcuni spazi comunitari condivisi e ce n'è almeno una per ogni municipio. Nata negli Stati Uniti, la buona pratica delle biblioteche di condominio è arrivata anche a Milano nel 2013 in via Rembrandt 12, grazie a un tecnico in pensione che, trovando nel cassonetto per la raccolta differenziata della carta una gran quantità di libri ancora imballati destinati al macero, chiese il permesso di mettere una libreria in portineria e nel giro di poco tempo le librerie diventarono molte di più. Da allora l'idea ha continuato a fiorire e oggi a Milano le biblioteche di condominio sono 24. Vedi? Allora vedi che ci sono anche dei condomini dove le persone portano delle cose anziché sottrarre delle cose. Ridateci il nostro specchio dell'ascensore. E questo era il digestivo della casa. Non vi sentite già più leggeri? Ci sentiamo domani se volete. La portineria è aperta nei soliti orari, dalle 12.45 alle 14. Buon pomeriggio. E ricordatevi che è vero che fa freddo, che il gas costa, ma è vietato accendere dei falò in casa, a meno che non abbiate qualcuno veramente bravo alla chitarra. Ciao!